Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Luca Suran al microfono. Ringraziamo Silvio Anelli in console che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con la rubrica che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale ogni giovedì proprio su 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana. Una puntata che inizia una serie di appuntamenti importanti legati agli obiettivi del millennio. Sono ormai anni, in particolare dal settembre del 2000, che tutti noi siamo abituati a udire questa definizione, obiettivi del millennio. Vogliamo qui solo ricordare che nel settembre del 2000 proprio i 191 stati membri dell'ONU hanno all'unanimità approvato gli obiettivi del millennio, quindi leader mondiali con una serie di storici accordi si sono impegnati a liberare ogni essere umano dalla condizione abietta e disumana della povertà estrema e a rendere il diritto allo sviluppo per ogni individuo. Andremo a ricordare quali sono proprio gli 8 obiettivi e in particolare nostra intenzione con una serie di puntate monografiche analizzare uno ad uno gli 8 obiettivi. 8 obiettivi che possiamo già ricordare, ecco: sradicare la povertà estrema e la fame, il primo obiettivo; il secondo, garantire l'educazione primaria universale; il terzo, promuovere la parità dei sessi e l'autonomia delle donne; il quarto, ridurre la mortalità infantile; il quinto, migliorare la salute materna; il sesto, combattere l'HIV-AIDS, la malaria ed altre malattie; il settimo, garantire la sostenibilità ambientale; e infine l'ottavo, sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo. In generale si è sempre detto ridurre della metà coloro che soffrono la fame entro il 2015, questo molto spesso rimaneva l'unico dato ricordato da coloro che parlano di obiettivi del millennio. Noi vogliamo dire che a sostegno proprio degli obiettivi di sviluppo del millennio le Nazioni Unite hanno lanciato la campagna del millennio, che mira a giocare un ruolo essenziale nel cambiamento delle politiche di lotta alla povertà e collabora con paesi di tutto il mondo per aiutare individui e società civili a chiedere conto ai propri governanti degli impegni presi verso gli obiettivi di sviluppo del millennio e a lottare per ottenere il rispetto dei diritti umani per un individuo. Per quanto riguarda la campagna del millennio, non è soltanto uno slogan. Io ho proprio qui di fronte a me concretamente una persona che la rappresenta, che coordina proprio la campagna stessa per l'Italia. Diamo il benvenuto quindi alla coordinatrice per l'Italia della campagna del millennio, Marta Guglielmetti. Grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi per aver organizzato questa serie di incontri sugli obiettivi del millennio, che è un'iniziativa assolutamente lodevole, come ho già avuto modo di dire off record, diciamo. Abbiamo salutato con estrema gioia questa vostra intenzione di seguire passo passo gli obiettivi del millennio. E poi buongiorno a tutti voi ascoltatori.
Grazie proprio a Marta Guglielmetti, questo anche per dire che proprio dietro slogan e iniziative ci sono persone. Io mi batto sempre, i nostri ascoltatori lo sanno, anche perché mi piace scoprire, conoscere le persone che sono appassionate, che seguono e perseguono quell'ideale che poi sta dietro molto spesso le iniziative che riguardano gli ideali delle Nazioni Unite e che in molti casi si trovano a livello concreto andando a cercare con un po' più di attenzione rispetto molto spesso ai commenti superficiali che si fanno. Fatto questa piccola, diciamo, introduzione che a me è cara, andiamo a vedere però quello che sta accadendo, perché se questi sono gli obiettivi che naturalmente tutti in qualche modo, non a caso è stata diciamo così accettata unanimemente proprio la dichiarazione del millennio, siamo tutti, diciamo, pronti a sottoscriverlo, però cosa diversa è poi mettere in concreto, far vedere che effettivamente le cose stanno andando nella direzione giusta. Una cosa con la quale vorrei partire inizialmente proprio con Marta Guglielmetti è quella che dietro questa dichiarazione del millennio c'è un vero e proprio patto tra paesi poveri e paesi ricchi, ossia ci sono sicuramente degli impegni che devono essere mantenuti da parte dei paesi ricchi, ma questo non impedisce che anche i paesi poveri, cosiddetti poveri, debbano metterci del loro. Ecco, vuole spiegarci, vuole aiutarci a comprendere in che cosa consiste questo patto?
Sì, certamente. Anzi, direi che questo patto è un po' l'anima del nuovo approccio che la dichiarazione del millennio, quindi poi gli obiettivi del millennio, hanno introdotto nel 2000. Prima di allora, infatti, ci sono stati diversi summit, diversi meeting internazionali in cui si è cercato di trovare delle soluzioni al problema della povertà nel mondo e allo sviluppo dei paesi più poveri. Che cosa ha portato come elemento innovativo la dichiarazione del millennio? È proprio questa volontà da parte sia dei paesi poveri che dei paesi più ricchi di lavorare insieme in una vera partnership. Prima di allora c'era sempre stato un po' un impasse, una critica reciproca tra i paesi più poveri e i paesi più ricchi. I paesi poveri accusavano i paesi ricchi di non impegnarsi abbastanza, di non dare abbastanza risorse e di creare delle regole commerciali inique che minavano alla base la loro possibilità di svilupparsi, mentre i paesi ricchi accusavano i paesi più poveri di non essere in grado di realizzare politiche di sviluppo adeguate, di essere corrotti e quindi di non poter essere in grado di recepire finanziamenti per il loro sviluppo. Ecco, nella dichiarazione del millennio, quindi il summit famoso del 2000 che ricordavi prima, si è voluto proprio chiudere questo circolo vizioso, finirla con queste accuse reciproche e partire insieme con una vera divisione di responsabilità. Questo è il centro di questa partnership, una vera divisione del lavoro. Quindi sia i paesi ricchi che i paesi poveri hanno da fare delle cose che sono descritte in questi 8 obiettivi e ciascuno ha degli indicatori anche per verificare quello che sta facendo, indicatori delimitati nel tempo, abbiamo detto prima 2015, ma ci sono anche degli obiettivi intermedi, con quindi anche delle deadline intermedie. È assolutamente fondamentale questo aspetto ed è tanto più fondamentale quando si analizzano i 7 obiettivi, si vede che gli 8 obiettivi del millennio, si vede che i primi 7 sono proprio responsabilità dei paesi più poveri e l'obiettivo 8° è l'unico, diciamo tra virgolette, che compete direttamente ai paesi più ricchi. Questo non significa che i paesi più ricchi abbiano meno da fare, però è già un indicatore che dice come al centro del nuovo approccio alla cooperazione e allo sviluppo che la dichiarazione del millennio porta con sé, c'è la consapevolezza che al centro degli aiuti, al centro delle politiche di sviluppo debbano stare i paesi più poveri. Quindi non deve essere un'imposizione da parte dei paesi più ricchi di strategie, di piani, ma devono essere i paesi poveri stessi a sviluppare se stessi.
E questo ciclo di puntate di cui accennavo proprio all'inizio della trasmissione ci aiuterà proprio a comprendere anche quali saranno proprio nello specifico anche gli impegni che devono perseguire anche i paesi poveri per partecipare alla riuscita complessiva poi dell'iniziativa. Rientrando però proprio sulle responsabilità dei paesi ricchi, tra gli impegni che i paesi ricchi si sono presi ce n'è uno che è un punto dolens tipico, cioè quello dell'incrementare l'aiuto pubblico allo sviluppo fino a portare possibilmente allo 0,7% del prodotto interno lordo destinato appunto all'aiuto pubblico allo sviluppo. E qui, visto che siamo in Italia, vorrei introdurre proprio anche il discorso italiano, cioè quanto effettivamente un paese ricco e fa parte del G8 che presiederà il G8 proprio durante questo anno 2009 sta facendo, quanto sta mantenendo l'impegno, e quindi questo è un esempio, l'Italia.
Infatti uno degli elementi fondamentali, degli impegni fondamentali descritti in questo 8° obiettivo del millennio è quello di aumentare l'aiuto pubblico allo sviluppo. Vorrei già, prendo questa occasione per nominare almeno anche gli altri e poi andiamo ad analizzare in particolare la quantità dell'aiuto. Quindi l'Italia, in quanto paese ricco, spesso ce lo dimentichiamo, ma noi siamo tra i paesi più ricchi, siamo nel G7, nel G8, si è impegnata nel 2000, ma poi anche i successivi incontri internazionali, in sede ONU, dell'Unione Europea e dei G8 stessi, a aumentare il proprio aiuto pubblico allo sviluppo fino a raggiungere lo 0,7 del PIL e a migliorarne l'efficacia, perché ricordiamo molto importante, oltre alla quantità dell'aiuto, anche usarlo bene e essere sicuri che funzioni e che crei realmente sviluppo, a migliorare e modificare le regole commerciali inique in modo tale che siano più favorevoli per i paesi in via di sviluppo e quindi in questo caso anche i sussidi all'agricoltura all'interno dell'Unione Europea, che sono delle aberrazioni per quanto riguarda il sistema commerciale e che crea molti problemi in alcuni paesi dell'Africa in particolare, e ridurre il debito, o annullare, si spera annullare il debito, e passare parte della nostra tecnologia ai paesi più poveri. Questo è particolarmente importante in questo momento in cui si parla di cambiamenti climatici che necessitano di strutture e di nuove condizioni anche a livello tecnologico, soluzioni tecnologiche per poter migliorare appunto il tema energetico, per esempio, trovare appunto un equilibrio che rispetti di più l'ambiente. Ma veniamo alla domanda che è, insomma...
Ritorniamo agli all'aiuto pubblico allo sviluppo.
Sì, effettivamente l'Italia su questo punto è da anni ormai che è un po' fanalino di coda di tutti i paesi donatori, quindi dei paesi più ricchi. In teoria lo 0,7% deve essere raggiunto entro il 2015, ma ci sono, come dicevo prima, degli obiettivi intermedi che non abbiamo mai raggiunto. Dovevamo raggiungere lo 0,33% entro il 2006 e siamo attualmente allo 0,19%. Nell'ultima finanziaria che appunto è stata varata lo scorso dicembre, ci sono dei tagli sostanziali, quindi già partivamo indietro. Con questi tagli si rischia davvero di annullare la nostra cooperazione allo sviluppo.
È sufficiente spiegare quest'ulteriore, diciamo, passo indietro, diciamo così, ricorrendo al discorso, naturalmente, peraltro reale, di una crisi che, in questo caso la crisi finanziaria mondiale, agisce proprio sulle economie di tutti i paesi, quindi compresa quella italiana. Ecco, la giustificazione è colpa della crisi finanziaria, regge?
No, non regge assolutamente. Certamente la crisi finanziaria che stiamo vivendo è una delle più forti degli ultimi decenni, ma questo non spiega perché l'Italia è così indietro. Come dicevo prima, siamo indietro da tanto, e soprattutto non spiega e non deve dare una giustificazione per far pagare ai più poveri la crisi che in realtà è stata creata dai più ricchi. Quindi è estremamente importante adesso non fermarsi.
E perché allora altri paesi sono, anche se nessuno credo possa ricevere proprio in assoluto la medaglia d'oro al 100%, però perché altri paesi riescono a essere un po' più virtuosi quantomeno dell'Italia? C'è maggiore capacità di lobbying? Che cosa spiega l'essere ancora fanalino di coda in questo senso da parte dell'Italia?
La risposta è: c'è una maggiore volontà politica. Quando si parla di 0,7% del PIL, si parla di veramente una cifra molto, molto piccola rispetto ad altri capitoli di spesa, anche legati, non so, alle questioni militari, piuttosto che a quel ammontare di denaro molto imponente che è stato mosso in questo tempo per superare la crisi finanziaria, per esempio. Quindi si tratta di volontà politica, non si tratta di reperire le risorse. Le risorse ci sono, deve essere però il governo a decidere di usarle in questo modo. E vorrei solo dire una cosa: ancora in Italia c'è un paradosso, noi lo definiamo paradosso dell'Italia, perché i cittadini, la popolazione italiana è una delle più attive nel ricordare, quindi nel mobilitarsi, nel chiedere al proprio governo di rispettare gli impegni presi, e invece l'Italia, il governo italiano è uno dei più restii a farlo. Ricordo solo che lo scorso ottobre più di 400.000 persone in Italia in 2 giorni hanno aderito a una campagna che abbiamo promosso insieme alla società civile italiana proprio per ricordare al governo di aumentare l'aiuto pubblico allo sviluppo.
Ecco, questo punto che ha sottolineato Marta Guglielmetti mi sembra molto importante, anche per rendere merito a chi invece poi agisce concretamente e ce la mette tutta, quindi in questo senso mi sembra estremamente importante. Speriamo che magari questo possa anche servire, volendo rimanere in ambito, diciamo così, ottimistico e positivo, anche a smuovere le cose magari anche a livello politico. Un'altra crisi di cui forse si parla meno proprio a causa della crisi finanziaria, ma di cui si è parlato molto soprattutto nei primi mesi dell'anno 2008, era quella della crisi dell'aumento dei prezzi dei beni alimentari. Ecco, in questo senso, e che tra l'altro ha portato vari appelli, anche varie dichiarazioni, per esempio, visto che siamo qui a Roma, il direttore generale della FAO Chuck Diouf ha più volte ricordato che in realtà il numero di persone che soffrivano la fame stava aumentando invece che diminuire. Ecco, quindi già questo è un po' un'introduzione alla domanda. Ecco, quanto si risente di quella crisi ad oggi, a inizio 2009?
Quella crisi, sommata alla crisi comunque economica e finanziaria, e tra l'altro sono estremamente correlate, perché la crisi comunque dei prezzi alimentari era dovuta ad una speculazione che era stata fatta su questi beni. Sono entrambe situazioni che stanno minando effettivamente lo sviluppo di quei paesi che stavano facendo dei passi avanti, perché si ricordava prima, 2015 ormai è vicino, abbiamo già fatto il giro di boa, cioè siamo già oltre la metà degli anni che avevamo a disposizione per rispettare gli impegni, Molti dei paesi più poveri stavano facendo effettivamente dei grandi progressi, anche soltanto guardando il PIL, quindi questa indicazione puramente economica del prodotto interno lordo di alcuni paesi dell'Africa, si stava registrando un incremento in molti dei paesi dell'Africa. Ecco, quest'anno queste due crisi stanno minando alla base questa possibilità di recuperare nello sviluppo. Vorrei dire una cosa anche. Queste crisi, siccome stanno colpendo oggi, questa è la differenza tra la crisi alimentare e la crisi finanziaria, anche i paesi più ricchi, questo implica anche un tentativo che adesso stiamo già vedendo, una tentazione dei paesi più ricchi di diventare, applicare delle politiche più protezioniste, per esempio nel commercio, piuttosto che giustificare il mancato rispetto dell'impegno di aumentare l'aiuto pubblico con la crisi. Quindi è un momento critico per i paesi più poveri, che potrebbe diventare ancora più critico se i paesi ricchi usano queste due crisi come giustificazione per non dare più aiuti. Anche le stesse fonti economiche che arrivavano dai paesi più ricchi, tipo ad esempio le remittanze, cioè i soldi che gli immigrati rispedivano nei propri paesi, stanno diminuendo a causa della crisi che colpisce anche i paesi più ricchi. Quindi questo è un momento estremamente delicato per i paesi più poveri e potrebbe avere poi anche ripercussioni su di noi se li lasciamo completamente a loro stessi.
Molto spesso ci sono dei grandi appuntamenti, ricordiamone uno per tutti, che ancora una volta ha riguardato Roma. Parliamo di inizio giugno 2008, il grande summit che si è svolto proprio alla sede della FAO, che ha parlato della crisi dell'aumento dei beni alimentari, dei problemi di cambiamenti climatici. Hanno partecipato oltre 40 tra capi di Stato e di Governo, con grandi dichiarazioni di impegni proprio economici. Alla fine di quelle giornate, se si andava a vedere, se si doveva far conto proprio degli impegni presi, insomma, era veramente un gran bel risultato. Qual è però la conseguenzialità a livello di concretizzazione, cioè quanto di quegli aiuti sono poi effettivamente andati a concretamente rinforzare le casse dei vari organismi internazionali, quanto invece per ora è rimasta soltanto lettera morta?
E questo purtroppo è uno dei problemi che riguardano le grandi dichiarazioni internazionali. Infatti ricordo spesso quello che ci dice la fondatrice della campagna, Evelyn Erfkens, che ci ricorda sempre anche a noi internamente che lavoriamo in questo campo, che diciamo di impegni e di eventi internazionali che hanno fissato questi impegni ce ne sono stati tanti. Adesso è il momento di agire anche a livello locale per far sì che i governi li rispettino. Per cui per questo anche che la campagna del millennio agisce, è una campagna globale, ma agisce molto sull'ambito locale, perché sono alla fine paesi stessi che devono rispettare gli impegni. Il compito delle Nazioni Unite, diciamo, chiaramente non è finito, dobbiamo continuare a lavorare per far progredire sempre di più queste le politiche di sviluppo, ma in questo momento sono i paesi stessi che compongono le Nazioni Unite, che hanno firmato questi accordi, che devono fare la loro parte.
Per quanto riguarda, accennavi prima, ecco, la campagna del millennio, in vari paesi ha proprio la propria dimensione, la propria struttura dove agisce. Ecco, come viene finanziata la campagna? Chi aiuta proprio a portare avanti le vostre iniziative a livello proprio anche, diciamo così, di sostegno?
Noi lavoriamo appunto a livello locale, creando reti principalmente, supportando, informando i cittadini e lavorando insieme alla società civile nel senso più largo, quindi sicuramente la società civile organizzata, e quindi le ONG, per esempio le organizzazioni non governative, ma anche gruppi di cittadini singoli, piuttosto che le organizzazioni su base religiosa, il settore privato, anche i sindacati. Proprio l'idea di sensibilizzare e mobilitare i cittadini, ciascuno per quello che rappresenta, per far sì che gli obiettivi del millennio non rimangano solo sulla carta, e soprattutto far sì che ci sia un cambio culturale, perché comunque un nuovo approccio alla cooperazione necessita anche un cambio culturale, e questa crisi per noi può essere anche un'opportunità per ridisegnare un nuovo equilibrio globale. Si sente spesso dire questa cosa un po' da tutti i nostri politici in tutto il mondo. Ecco, anche a livello del cittadino volevo ricordare anche questo aspetto. Sta anche a noi tutti, in questo caso parlo proprio di Marta Guglielmetti, cittadina italiana, sta a noi tutti far sì che in questi momenti in cui si ridisegnano le regole del gioco, chiediamo e facciamo capire quali sono per noi le nostre priorità, non deleghiamo sempre ad altri.
E in questo caso proprio quello che ha appena detto Marta Guglielmetti è qualcosa che noi proprio da questi microfoni cerchiamo sempre di dire, anche per come ci si può informare. Proprio tra poco ricorderemo qual è il sito, per esempio, proprio della campagna del millennio per avere maggiori informazioni. Però rapidamente una domanda, siamo purtroppo come al solito in conclusione, però cioè il tempo, quando dico purtroppo, vola via. Torneremo, ripeto, nelle singole puntate a parlare anche dei vari obiettivi, anche di perché sono stati scelti quegli obiettivi, e entreremo nel dettaglio. Qual è però, sinteticamente, Marta Guglielmetti, l'attenzione che avete ricevuto e qual è la qualità di divulgazione che avete sentito di ricevere da parte dei media, in particolare in Italia?
Una bellissima domanda. No, noi lavoriamo a stretto contatto con i media proprio perché una delle nostre missioni è quello di informare il cittadino. Devo dire che in Italia lavoriamo molto bene con le televisioni e con le radio, più difficile con la carta stampata. E soprattutto una cosa che colgo anche l'occasione, visto che siamo in una radio, di dire, per noi importante sono proprio questi momenti di approfondimento, perché è più facile riuscire a lanciare un appello, riuscire a informare di un evento, piuttosto che di ragionare su una notizia che è apparsa magari sul giornale il giorno prima, piuttosto che fare un percorso reale di approfondimento che possa poi veramente portare a quel cambio di mentalità di cui stavamo parlando prima. Quindi i media sono assolutamente fondamentali. Vorrei appunto lanciare questo appello, grazie tra l'altro a questa trasmissione che proprio incarna questo approccio, cercare di capire, di fare un percorso insieme.
Insomma, ci siamo fatti fare i complimenti dalla campagna del millennio, ogni tanto fa bene insomma ricevere qualche incoraggiamento. Speriamo che chiaramente questo porti a qualche seme in più da lasciare anche in chi ci ascolta. Proprio a chi ci ascolta, allora diamo qualche un'utile informazione, come poter entrare in contatto con voi della campagna del millennio, in particolare qui in Italia. Ecco, qual è il sito, per esempio, dove ricevere informazioni?
Certo, il sito è www.campagnadelmillennio.it, dove potete trovare diverse informazioni sulla campagna, sui nostri partner e anche eventuali indirizzi email a cui scriverci e contattarci.
Noi avremo senz'altro il piacere di avere Marta Guglielmetti, coordinatrice per l'Italia della campagna del millennio. Per il momento il nostro tempo oggi termina qui. Voglio ricordarvi che la trasmissione la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Grazie ancora quindi a Marta Guglielmetti, buon lavoro a lei e a tutti quanti i collaboratori della campagna per il millennio.
Grazie a voi e buongiorno a tutti quanti.
Da parte di Luca Sduran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.